anche porre le domande giuste è molto importante, insomma, più che dare delle risposte. E voi ce ne avete, insomma, poste parecchie. Allora, adesso ti do la parola. Intervieni per Silenzio Assordante, che è una trasmissione di Radio Onda Rossa, una, per chi non lo sapesse, insomma, una storica radio libera romana che da recente, proprio in questi giorni, festeggia i suoi 34 anni, insomma, di lotta, e che tanto anche ha contribuito, no? Tanto spazio sta dando negli anni anche attenzione e protagonismo alle lotte queer, mentre ci parlerà invece appunto di questa dell'esperienza delle lotte fuori e dentro i CIE, i centri di identificazione ed espulsione.
Ciao, buonasera a tutte e tutti. Intanto, vabbè, mi scuso perché leggerò, lo faccio per me, spero di non annoiarvi troppo. E va bene, ci siamo. Sono Giulia. L'idea di una trasmissione che racconti le lotte delle persone rinchiuse nei CIE e la solidarietà attiva all'esterno nasce dentro la rete antirazzista No CIE, durante l'approvazione del pacchetto sicurezza. Quindi ora ripeterò un po' di elementi che sicuramente Renato ha già dato, ma sono utili per capire il discorso che poi farò. Questo insieme di norme che rinforzano il controllo, militarizzando i territori e che introducono il reato di clandestinità, legando sempre di più il permesso di soggiorno al contratto di lavoro ed imponendo una serie di limitazioni pratiche nella vita delle persone senza documenti, come ad esempio il diritto all'abitare, alle cure mediche, a mandare i soldi attraverso i money transfer o anche utilizzare i phone center senza documenti, sposarsi e provvedere al ricongiungimento familiare. Il pacchetto sicurezza viene votato quando appunto c'è un'accelerazione brutale e viene creato un nemico pubblico dal quale la popolazione vuole sentirsi protetta. Grazie a una campagna mediatica del terrore, la sicurezza passa al primo piano dell'agenda politica ed il controllo viene accolto a braccia aperte e proprio in difesa dal clandestino mostro. Elemento esemplare che è sicuramente la legalizzazione delle ronde di cittadini che collaborano a stretto contatto con le forze di polizia a tutela dei quartieri e a salvaguardia dei soggetti considerati deboli e vulnerabili, le donne italiane. Al concetto di sicurezza viene immediatamente associato quello di decoro e attraverso l'attribuzione di poteri speciali ai governi cittadini iniziano raid e rastrellamenti nei confronti di venditori ambulanti senza fissa dimora e sex workers. Al razzismo, ovviamente, non poteva mancare la dose di sessismo e di normativizzazione dei corpi. La legge contro la tratta è uno degli elementi utili da ripescare nel passato e sul quale si giocano due aspetti fondamentali. Si rinforza lo stigma del sex work e si costruisce lo stereotipo di donna vittima che non ha avuto alcuna capacità decisionale nel progetto migratorio, con la scusa quindi di salvare le donne dalle violenze degli sfruttatori e dal business, le stesse donne vengono maggiormente esposte alla detenzione, alla deportazione coatta. Tutto questo viene palesato dalle condizioni che vengono offerte per restare nel territorio italiano, ovvero con l'articolo 18 alla donna viene offerto in cambio di denuncia dello sfruttatore un permesso di soggiorno temporaneo e rinnovabile. Nei 6 mesi concessi, la donna deve dimostrare, seguita da un'associazione accreditata, che ovviamente deve certificare all'ufficio immigrazione di aver attivato un percorso che io quasi definirei di redenzione e che, pentita e colpevole di aver azzardato la decisione di lasciare il paese da dove proviene e di essere finita in mani sbagliate, ha tutta l'intenzione di uscire dalla condizione di prostituzione, come termine proprio dispregiativo, e di integrarsi nel modello di una donna buona. Nel maggio del 2009 arriva dalla sezione femminile del CIE di Ponte Galeria, a Roma, il primo atto estremo che rompe il silenzio, il suicidio di Nabruca, donna che viveva da 25 anni in Italia e che nel mattino seguente sarebbe stata deportata nel suo paese di nascita. La sofferenza, l'isolamento e il razzismo dall'interno delle carceri per migranti attraversano i muri e da questo momento in poi si iniziano contatti quotidiani con le persone, uomini e donne, rinchiusi. Il giorno dell'approvazione del pacchetto sicurezza scoppiano le rivolte generalizzate all'interno dei centri di identificazione ed espulsione. La causa principale è il prolungamento dei tempi di detenzione, si passa da 60 giorni ai 6 mesi, esasperati ovviamente dalle condizioni di internamento. Per la prima volta dopo anni la protesta perde il carattere individuale e sporadico ed inizia una fitta rete di contatti fra le persone recluse e l'esterno, con l'intento di coordinare la lotta e strappare l'invisibilità in cui le gabbie costringono. Dalla radio, in stretta collaborazione con due nodi redazionali di Torino e Milano e con le reti e i collettivi antirazzisti, iniziano ad uscire le voci e i racconti diretti delle persone internate nei CIE. Ora individuerò brevemente le conseguenze dentro e fuori CIE delle rivolte iniziate nel 2009. Dopo i primi giorni di rotta, la strategia repressiva si concretizza nel tentativo di separare i ribelli e le ribelli con trasferimenti in altri campi. Il risultato sarà la contaminazione e l'allargamento a macchia d'olio di una catena infinita di scioperi della fame, rivolte ed evasioni. Lo smantellamento dei CIE in seguito alle rivolte provoca la riduzione dei rastrellamenti nelle strade perché, seppur temporaneamente, si riduce drasticamente la capienza massima delle gabbie. Alla collettivizzazione della lotta ne consegue la perdita del protagonismo maschile. Dai contatti privilegiati e conservati quasi gelosamente nelle sezioni maschili, si passa alla presa di parola da parte delle donne costrette nelle gabbie e si racconta la doppia violenza che le recluse sono costrette a vivere prima della deportazione forzata, tra minacce, stupri, violenze e ricatti da parte del personale carcerario. Alla perdita dell'invisibilità ne consegue una maggiore coscienza all'esterno. In quel momento nei CIE la maggior parte delle persone rinchiuse nelle gabbie sono quelle che hanno vissuto dai 10 ai anche 20 anni in Italia e si sono costruite relazioni e sono addirittura riconosciute nel cosiddetto tessuto sociale. Perdendo poi il lavoro hanno perso l'opportunità del rinnovo del permesso di soggiorno. Nelle reti, nei collettivi e nei coordinamenti di lotta delle realtà auto-organizzate si inizia da questo momento a parlare dei CIE, delle deportazioni e del sistema di sfruttamento. Per la prima volta si rompe il muro della vergogna che faceva vivere la persecuzione, l'internamento e la deportazione come problemi individuali da vivere e soffocare all'interno del contesto familiare. Parlo ovviamente delle realtà, delle occupazioni che in Italia e a Roma in special modo sono occupazioni per il diritto all'abitare che vedono autoctoni e non lottare per lo stesso motivo. I collettivi e le reti antirazziste che lottano contro i CIE iniziano un lavoro di inchiesta e sanzione dei responsabili della macchina delle deportazioni. Viene alla luce il business dell'industria carceraria che lo Stato appalta ad enti gestori che conservano l'autonomia decisionale rispetto ai criteri e le restrizioni dell'internamento. Si moltiplicano i presidi solidali all'esterno delle mura e si amplifica il contatto aumentando la visibilità della lotta dei prigionieri. Ora, se questi sono i principali elementi positivi della lotta contro i centri di identificazione ed espulsione per persone senza documenti, è doveroso sottolineare il contesto esterno che impone in ogni caso il soffocamento e la conservazione dello Stato attuale. L'opposizione istituzionale al governo, sin dall'approvazione del pacchetto sicurezza, ha intravisto la possibilità di strumentalizzare le organizzazioni e le associazioni di migranti, con lo scopo ovviamente di allargare la base di consensi elettorali. Sul piano istituzionale, la lotta contro i CIE acquista valore solo se, vittimizzando le persone rinchiuse nelle prigioni, vengano messe in discussione le condizioni carcerarie, riconfermando comunque la necessità di strutture di internamento e avvallando il concetto di riformabilità. Nella piattaforma di rivendicazioni politiche e istituzionali trovano più spazio la battaglia per il diritto al voto per i cittadini immigrati e le agevolazioni caritatevoli per coloro che vengono considerati profughi, sollecitando la diversificazione fra profughi, vittime e clandestini criminali. Il tema della sicurezza resta in ogni caso la carta vincente di ogni schieramento politico. All'emergenza stupri, o all'emergenza rumeni, all'emergenza lavavetri, o a quella dei venditori ambulanti, all'emergenza rom e a quella dei senza fissa dimora, ad ogni campagna mediatica del terrore è pronto un dispositivo di controllo e delle gabbie specifiche dove smistare le persone per etnia. Il CIE dal volto umano sono la soluzione al contenimento dell'indignazione pubblica davanti ai racconti delle brutalità e delle violenze radicate nella natura stessa della macchina delle deportazioni. La scelta di enti gestori riconosciuti socialmente come caritatevoli e assistenziali è la strategia per condannare chiunque osi sparare sulla Croce Rossa o su una delle tante cooperative sociali o confederazioni nazionali finanziate dal Vaticano. In questo quadro è necessario sottolineare le strategie repressive nei confronti di chi lotta contro i CIE ed il sistema che li produce, dentro e fuori le gabbie. Nel caso delle persone internate, imprigionate, che si ribellano alla reclusione e alla deportazione, i processi per direttissima e l'incarcerazione nelle strutture detentive tradizionali sono i due elementi che incastrano i ribelli e le ribelli nel circuito CIE, carcere, CIE e dopo deportazione, così ampliando la possibilità di speculare sulla vita degli internati senza documenti. Nel caso invece delle attiviste e degli attivisti nemici delle frontiere, la montatura giudiziaria sembra essere il dispositivo per isolare e condannare senza alcuna forma di opposizione sociale. La costruzione dell'immagine dell'anarchico insurrezionalista che capeggia e manovra le rivolte dall'esterno, costituendosi in associazione sovversiva, sembra essere il teorema privilegiato per spezzare i legami tra l'interno e l'esterno, ma anche quelli con altri soggetti che animano le lotte sociali. Ovviamente un altro punto fondamentale è che in questa maniera si toglie qualsiasi forma di autodeterminazione alle persone migranti che lottano dentro le gabbie, come se ci fosse qualche burattinaio che dall'esterno spinge per chissà quale sovversione. È infatti il caso dei redattori di una trasmissione dalla quale anche la nostra, Silenzio Assordante, ha preso l'idea per iniziare a trasmettere, Macerie di Radio Blackout, e dei solidali e delle solidali antirazzisti e antirazziste che organizzavano i presidi e le mobilitazioni fuori dai CIE di Bologna e Lecce. Se quelli evidenziati finora sono solo i passaggi oggettivi di ciò che è accaduto dentro e fuori CIE, passo ora a delle considerazioni personali su alcuni limiti ed errori incontrati nel percorso di lotta fino ad arrivare ai giorni d'oggi. La conduzione privata dei contatti fra l'esterno e le persone trattenute nelle prigioni ha spesso innescato una dimensione in cui i soggetti idealizzavano reciprocamente uno scambio politico, trasformandolo in rapporto personale. Se l'interlocutore esterno acquisiva un valore amicale da proteggere gelosamente dallo scambio con altri reclusi, dalla persona ingabbiata invece c'era la pretesa di una coscienza politica e ribelle da sbandierare all'esterno. Questa dinamica, perseverata nel tempo, ha assunto un carattere assistenzialista e di vittimizzazione che ha lasciato spazio alla costruzione di un'indignazione pubblica tale da confermare la necessità di riformare il sistema dei centri di internamento. Migliorando la dieta, le attività, la pulizia, l'igiene, il sostegno medico, si è arrivati a carceri moderni e strutturalmente inespugnabili. È stato quindi necessario interrompere questa esperienza, troppo emozionale e sentimentale, tanto da perdere qualsiasi contatto e percezione di cosa avviene dentro le gabbie e arrivando a ricevere notizie su evasioni, scioperi della fame e rivolte dalle agenzie di stampa. Si arriva quindi rapidamente ai giorni d'oggi, dove i media di regime hanno monopolizzato la comunicazione rispetto all'ultima ondata migratoria dal Maghreb e dove proprio sul carattere emergenziale sono stati costruiti nuovi campi di internamento, simbolo dell'accoglienza dei nuovi profughi. All'inizio è stato necessario chiamarli clandestini o avanzi di galera che sono fuggite dalle prigioni dei loro paesi durante le rivolte. Per riempire i CIE ovviamente già esistenti. Quando invece i barconi pieni di persone, che poi sono quelle persone che non possono venire in Europa in aereo, iniziavano a sollecitare l'animo e l'indignazione della società civile, è stato necessario chiamarli profughi che scappavano dalla miseria e dalle guerre, che poi tra l'altro guerre, era un'insurrezione per insomma liberarsi dai regimi e per costruire ovviamente nuove prigioni e chiamarle con un nuovo nome, Kait. Se sul piano della solidarietà attiva si era scelto di convergere sulla costruzione di nuovi CIE ultramoderni, è bastato velocizzare il processo dando l'immagine di tendopoli in risposta all'emergenza per chiamarli prima CAI, poi Kait ed ora CIE. Allora, in questo momento, ovviamente quello che è uscito fuori e che forse non tutte e tutti ci siamo accorti, proprio perché non c'è molta attenzione rispetto a questa rapida trasformazione, è proprio il fatto che se si può considerare tale, c'è anche stata una piccola vittoria che però di sicuro è stata proprio diciamo conquistata da chi è poi il soggetto attivo, ovvero chi vive la condizione di internamento. Quindi la conquista di questo permesso di soggiorno temporaneo, che di rivolta in rivolta, proprio perché ormai si era arrivati al punto che o si decideva davvero di sparare alla gente che arrivava in barca e che fuggiva dai campi nuovi di internamento, o comunque una soluzione provvisoria che rimandasse il problema a qualche mese andava trovata. E quindi su questa forza c'è stato questo piccolo passaggio, un passaggio che ovviamente è stato solamente di facciata, perché poi le stesse componenti politiche che hanno garantito questo passaggio sono le stesse che chiedono di sparare ai migranti alla frontiera. Altro dato che secondo me è stato evidenziato è il valore di una fortezza Europa che però vuole conservare anche l'idea di frontiere interne. E quindi tutto quello che è accaduto a Ventimiglia con la chiusura delle frontiere e che poi di rivolta in rivolta si è arrivati comunque in Francia ad occupare palazzi, a portare avanti una lotta che nel quotidiano, nei giorni d'oggi, continua, secondo me è un chiaro elemento che dovrebbe farci accorgere di quanto si possano anche intrecciare le lotte sui nostri territori. Quindi anche sulla domanda quanto dista il Piemonte dall'Europa, io penso che dipende dai casi, dipende dalla bianchezza, può essere anche un'infinità. Io ci sono.